L'intervista del giorno.
Diamo il buongiorno a Viola Carofalo. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Capo politico di Potere al Popolo, giusto?
Sì.
Come
sì,
definizione. Sì. Ok. Senta, Carofalo, voi vi siete candidati ovunque, siete riusciti a raccogliere le firme?
Sì, non solo le abbiamo raccolte, le abbiamo anche doppiate, quindi abbiamo raccolto più del doppio delle firme necessarie per presentarci e ci presentiamo in tutta Italia.
Senta, siete gli unici, diciamo, di sinistra, di estrema sinistra, insomma, mi passi il termine, che siete riusciti a farcela, perché comunque c'era anche la lista sinistra rivoluzionaria che, insomma, si rifaceva al trotskismo, e c'era anche proprio il Partito Comunista, che invece poi non sono, diciamo, arrivati a Dama. Voi da dove nascete?
Noi nasciamo da un appello lanciato da un centro sociale napoletano che si chiama Isopaz, e io sono un'attivista di questo centro sociale. Noi abbiamo lanciato un appello a inizio novembre a tutte le realtà territoriali, i comitati, le associazioni, per costruire una lista nazionale che andasse alle elezioni, si presentasse alle elezioni, ma che proseguisse anche dopo. E ci occupiamo di mutualismo, di solidarietà, facciamo attività politica sui territori, e forse anche questa è la ragione per la quale abbiamo raccolto le firme con non troppa difficoltà, perché ovviamente, essendo presenti in tante città italiane, abbiamo fatto assemblee in più di 150 città per costruire questa lista, non è stato così difficile, insomma, poter raccogliere le firme.
Senta, Carofalo, chi sono i vostri candidati? C'è qualche nome noto?
C'è qualche nome noto per chi fa le lotte, nel senso che ci sono molti sindacalisti, ad esempio c'è Giorgio Cremaschi, ci sono persone che hanno, per esempio c'è una candidata a Roma, Stefania, che ha portato avanti la vertenza dei lavoratori di Almaviva, e quindi diciamo sono noti perché in questi settori nomi VIP non ne abbiamo, neanche ne vorremmo, insomma, perché nella natura della nostra lista essere così, essere, partire dal basso, essere orizzontali.
Senta, Carofalo, voi c'eravate sabato a Macerata al corteo?
Sì, certo, non solo c'eravamo, ma siamo stati fra i pochi, questo lo vorrei sottolineare, che fin da principio, anche quando ci sono state dichiarazioni molto pesanti sul fatto che il corteo non era autorizzato, non si poteva fare, eccetera, insomma, nei giorni precedenti, noi abbiamo detto che ci saremmo stati, che il corteo era necessario farlo, e siamo stati molto contenti di com'è andata, perché secondo noi è stato un corteo molto importante.
Senta, ma siete stati anche tra quelli che hanno fatto i cori contro le foibe?
Ma allora, intanto no, ma io le devo dire anche che io questi cori non li ho sentiti, ho fatto su e giù per il corteo, può essere che qualcuno l'abbia fatto o non l'abbia fatto.
Lo so, io non c'ero, lo leggo, però l'ho letto da tutti i giornali, quindi devo credere alla buona fede di tutti i colleghi, insomma, no?
Certo, certo, io credo alla buona fede, mi stupisce però che in un corteo così partecipato, così numeroso, dopo un attentato terroristico in Italia, si parli di questo, sinceramente mi stupisce, perché insomma mi sembra che...
Comunque lei condanna quei cori, se eventualmente ci sono stati?
Ma sì, se ci sono stati inopportuni, sono stati stupidi, perché lì si stava facendo...
Mi scusi, inopportuni o sbagliati? Ma inopportuni o sbagliati?
Io dico stupidi, stupidi, perché secondo me questo è il discorso. Noi lì eravamo a dire altro, a fare altro, quindi questa è la mia posizione. Io credo che però, sinceramente, ben più grave dei cori sia il fatto che sia uscito solo sui giornali il discorso dei cori, perché appunto non si può pensare che un corteo di 20.000 persone venga raccontato soltanto attraverso questo episodio.
Però si è detto anche che c'erano comunque, che è stato un corteo pacifico, che è andato tutto bene, c'è stata soddisfazione, insomma, l'abbiamo letto anche oggi ancora oggi sui giornali, dopo quelli di ieri, c'è stata soddisfazione anche da parte del ministro dell'interno Minniti per, insomma, il buon svolgimento, forse poi quello conta in termini ovviamente dell'ordine pubblico, no?
Beh, però diciamo che è stato pacifico, è stato tranquillo ed è stato un corteo ben organizzato, nonostante Minniti, non grazie a Minniti, perché le dichiarazioni che lui ha fatto nei giorni precedenti hanno soltanto gettato benzina sul fuoco. Poi noi siamo stati appunto più organizzati e più intelligenti di lui a non cadere nella trappola, però dire di un corteo antifascista che fino a prova contraria ha un diritto fare, dire se lo fanno ci pensiamo noi, interveniamo noi, è una provocazione. Poi noi siamo stati più intelligenti, però diciamo che sicuramente non bisogna ringraziare Minniti se il corteo è andato bene, bisogna ringraziare i manifestanti che sono stati determinati a portare avanti questa iniziativa.
Un'altra cosa che invece è sicuramente successa è l'episodio di Piacenza con il carabiniere pestato dai manifestanti. Su quello lei che cosa ci dice? Qual è la sua posizione rispetto a episodi di violenza quando sono dei manifestanti nei confronti delle forze dell'ordine?
Allora, rispetto all'episodio di Piacenza, vorrei ricordare la ragione per cui si manifestava a Piacenza, e cioè il fatto che a Piacenza si sta aprendo l'ennesima sezione di Casa Pound, l'ennesima sede di Casa Pound. E vorrei ricordare, e siamo sempre, non è potere al popolo che lo dice la Costituzione, che le organizzazioni fasciste e neofasciste dovrebbero essere illegali. Allora, se qualcuno è esasperato da questa situazione, da un fascismo che non solo è dilagante ma si fa dilagare, io sinceramente lo comprendo. Mi dispiace che qualcuno si sia fatto male da tutte e due le parti, perché questo non è mai bello, ma comprendo la rabbia di chi era in piazza quel giorno. Ma
però un conto è la manifestazione, no? Un conto è poi picchiare un agente, un carabiniere che era rimasto a terra, tra l'altro isolato dal resto del gruppo. Un conto è una manifestazione legittima, per carità.
Certo, capita spesso anche ai manifestanti, e così come veniamo puniti noi, sarebbe interessante che passasse la proposta che da tanti anni facciamo di mettere il numero identificativo sul casco, in modo che se qualcuno anche dall'altra parte sbaglia, così come paghiamo noi, paghi anche lui.
Senta Carofalo, passiamo al vostro... Sì, prego, non volevo passare al programma, però la faccio finire.
Sì, aggiungo soltanto che un nostro candidato, ovviamente siamo in situazioni diverse, però bisogna ragionare a 360 gradi, un nostro candidato la scorsa settimana guidava il suo furgone di ritorno da lavoro, lui fa l'operaio edile, è stato fermato perché scambiato per un'altra persona, pestato a sangue e ha perso due denti dalla polizia. Quindi ricordiamo tutto, insomma, quando parliamo di queste cose.
Certo. Senta, a proposito di lavoro, qual è il vostro programma sul lavoro?
Beh, intanto per noi, e su questo siamo iper chiari, va immediatamente abolito il Jobs Act e la riforma Fornero. Noi pensiamo che il lavoro precario, come esiste adesso in Italia, sia inaccettabile per il danno sociale, economico che fa, e anche perché se si parla tanto di far ripartire l'economia, se noi leviamo i soldi dalle tasche dei lavoratori e gli rendiamo impossibile fare qualsiasi spesa, oltre che qualsiasi progetto di vita, credo che questo sia un grande problema. Quindi per noi il lavoro è centrale, uno dei primi punti del nostro programma, il primo che abbiamo scritto alla nostra prima Assemblea Nazionale insieme a tutti gli altri, ed è assolutamente fondamentale che si trovino regole certe e chiare rispetto al lavoro. Al momento attuale si lascia grandissimo spazio alle false cooperative, a contratti indecenti che vanno da contratti di un'ora, di quattro ore, di un giorno. Per noi questo è assolutamente da un punto di vista economico, esistenziale, inaccettabile. Dico anche esistenziale perché poi è della vita delle persone, la vita concreta che si parla.
Senta, voi avete pensato comunque alla possibilità di introdurre una retribuzione minima oraria, e se sì, a quanto dovrebbe ammontare?
Sì, allora noi abbiamo pensato alla retribuzione minima, ma per noi bisogna ragionare sul salario minimo in generale, non da un punto di vista orario, cioè non si può andare sotto ai 1200 euro. Pensare di guadagnare meno di 1200 euro in questo paese è inaccettabile, a prescindere dalle ore che si lavorano, a prescindere dalle ore lavorate.
Però deve esserci una, diciamo, una proporzione, no, tra quanto si lavora e poi quanto si guadagna, oltre che ovviamente dalla la qualità del lavoro, ovviamente. Cioè, secondo lei 1200 euro devono essere la retribuzione per, faccio per dire, un fattorino di Deliveroo, di Just Eat, di Foodora?
Per quelli che guadagnano di meno oggi in questo paese, sì.
E il reddito minimo riguarderebbe anche chi non lavora nel vostro programma?
Sì, noi l'abbiamo inserito questo punto, però su questo siamo chiari. Noi abbiamo inserito il punto del reddito nella sezione del programma che riguarda il welfare, lo stato sociale. Cioè, per noi il reddito non significa qualcosa che sostituisce il lavoro. Il reddito va dato anche a chi non lavora, ma semplicemente per farlo uscire dalla povertà, dalla soglia di povertà nella quale versano tantissimi cittadini.
Cioè, nell'attesa di trovarlo il lavoro.
Nell'attesa di trovarlo.
Riguardo alla Fornero, lei sa che molte forze politiche la propongono, l'abolizione o il superamento in qualche modo della Fornero. Il problema enorme è la copertura. Voi ve lo fate il problema delle coperture o no?
Direi proprio di sì. E nello specifico quello che diciamo rispetto alle pensioni è intanto che le pensioni massime debbano avere un tetto. Noi abbiamo fatto una proposta che tra l'altro, insomma, non è una proposta pauperistica da disperati, è la proposta di 5.000 euro massimi lordi al mese. Riguardo alle coperture, poi si trovano anche
soltanto che lordi significa 2.500 euro, 3.000 netti. Però sì, magari per chi ha lavorato una vita e ha guadagnato anche di più, è corretto secondo lei?
Qua tutti lavoriamo una vita, insomma, quindi, come dire, mi sembra che sia, noi, è anche previsto dalla Costituzione, ci deve essere un livello di redistribuzione della ricchezza per cui tutti possano campare. Oggi una minima è di 500 euro. Hanno detto che hanno fatto gli aumenti, l'aumento sono di 6 euro al mese. Io penso che così non si possa campare, non con 3.000 euro. E comunque le coperture non vengono soltanto da lì. Noi abbiamo il 2% del PIL destinato alle spese militari stando nel patto NATO, penso che i soldi si possono prendere anche da lì. I soldi ci sono, bisogna capire a chi vanno e chi vanno a finanziare.
Come redistribuirli?
Senta, caro Falo, pochi giorni fa è uscito uno studio dell'Istituto Cattaneo che ha verificato la concretezza, la fattibilità delle proposte politiche.
Sì.
Voi non vi siete classificati benissimo, nel senso che siete tra i tre partiti con i programmi più astratti, cioè dove è maggiore la frequenza di enunciazioni generali. Nell'ordine ci sono Civica Popolare, Potere al Popolo e Movimento 5 Stelle.
Sì, va bene, mi fa piacere che ci sia anche un partito che probabilmente prenderà il 30%. Sì.
Vabbè, io li cito tutti, insomma.
No, certo.
Però le chiedo, insomma, voi questo programma con chi l'avete scritto? Avete degli economisti che vi hanno aiutato? Oppure la vostra esperienza sul territorio?
Allora, noi questo programma l'abbiamo scritto sul campo, nel senso che l'abbiamo fatto scrivere collettivamente alle assemblee territoriali. Quindi probabilmente rispetto ai programmi di chi ha staff di economisti e tante persone pagate per farlo, probabilmente su alcuni punti andrebbe approfondito. Noi ci stiamo da 2 mesi e mezzo, quindi abbiamo avuto anche poco tempo. Però io vorrei dire una cosa: forse i programmi degli altri saranno di 150 pagine, ci avranno i grafici, ci avranno 1000 numeri, però fino adesso non mi pare che questi qua, due programmi più concreti, abbiano fatto grandi cose o interventi che non fossero semplicemente di compressione della spesa sociale e di andare a pescare dalla scuola, dalla sanità. Hanno fatto tutti sempre soltanto questo, anche quelli che oggi dicono aboliamo la Fornero, e mi riferisco alla Lega, perché non ci dimentichiamo che anche loro sono stati un partito di governo, anche se qualche anno fa. Quindi va bene, io sicuramente riconosco, perché secondo me migliorarsi non è un problema, riconosco ci possono essere dei limiti, potevamo fare meglio. In 2 mesi e mezzo abbiamo costruito la lista, fatto le assemblee in 150 città, raccolto le firme e ci siamo presentati alle elezioni in tutta Italia.
Chi ha scelto il nome?
Credo sia un buon programma.
Chi ha scelto il nome? Che cos'è, un partito o un movimento?
È un movimento.
È un movimento. Chi ha scelto il nome del movimento? Potere al Popolo.
L'abbiamo proposto in assemblea, era una proposta che partiva appunto da noi di Napoli, dell'ex OPG Soppaz, è stata accettata, è piaciuta e quindi...
E qual è il motivo di questo nome? Qual è il motivo? Che sembra uno slogan, come dire, di anni un po' addietro, no?
Sì, dice, no, invece a me non sembra così passato, anzi, a volte ci fanno la critica inversa, no? Che questa parola popolo è troppo abusata, quindi che è molto di moda.
Senta, ma che cosa puntate alle prossime elezioni? A quanto puntate?
Certamente supereremo lo sbarramento, poi si vede.
Lo sbarramento del 3%?
Sì, sì.
Quindi siete ottimisti, insomma, quindi puntate allo sbarco in Parlamento?
Siamo realisti, non siamo ottimisti.
E una volta in Parlamento qual è l'intenzione? Avete idea di allearvi in qualche modo, se c'è la possibilità o no?
No, assolutamente no, l'abbiamo detto.
Cioè andate per fare opposizione?
Andiamo per fare opposizione, sì. Finché poi non avremo i numeri per fare il governo, ma questo ci dia 5 anni.
Senta, Carofalo, si parla tanto di immigrazione in questi giorni, in questi mesi, probabilmente è il tema più all'ordine del giorno in questa campagna elettorale. Io vi chiedo qual è il vostro programma, perché sappiamo che sull'immigrazione c'è tanto scetticismo, tanta paura, soprattutto poi nelle fasce più deboli della popolazione, che sono quelle che vedono intaccare i propri servizi da parte di appunto immigrati che non hanno reddito spesso, ma che hanno ovviamente diritto agli stessi servizi, penso alla sanità per esempio. Come si conciliano le due istanze?
Le cose si conciliano, perché siamo sempre lì, si tratta di spendere i soldi come e per chi. L'accoglienza in questo paese in questo momento non è pianificata, è un'accoglienza di emergenza che costa di più, mette i soldi nelle tasche delle organizzazioni criminali. Io le dico, la situazione di Napoli, che è quella che io conosco, che è quella che io vivo tutti i giorni, è esattamente questa. Noi abbiamo i centri di accoglienza straordinari che funzionano malissimo, che fanno spendere un sacco di soldi, che fanno stare i migranti in delle condizioni disumane e mettono i soldi nelle tasche della camorra. Un'accoglienza pianificata è possibile, non toglie niente a nessuno, e mi faccio aggiungere che questa storia della guerra tra i poveri la montano perché conviene, perché non è che i servizi sociali per gli italiani non ci sono perché ci sono i migranti in questo paese. I servizi italiani per gli italiani non ci sono, e quindi gli italiani non si possono curare o non hanno un'istruzione o delle pensioni decenti per tutti altri motivi, cioè perché i soldi si sceglie di spenderli per altro. io penso che bisogna tutelare tutti, bisogna tutelare tutte le persone che si trovano in questo paese a prescindere dalla loro nazionalità.
È chiaro che comunque se non si aumentano le risorse poi a disposizione appunto dei servizi sociali, chiamiamoli così, in senso lato, e le risorse rimangono sempre quelle, ma la platea che ne deve usufruire, che ha diritto di usufruirne, si allarga e poi i servizi diminuiscono.
Ma intanto le risorse si possono spendere meglio, le facevo l'esempio dei centri di accoglienza straordinaria, che se passassero a essere SPRAR o accoglienza diffusa costerebbero di meno e non ci sarebbero sprechi. Quindi intanto quello che c'è si può spendere diversamente, si può spendere meglio senza sprechi, senza corruzione, senza esternalizzazioni che costano un sacco di soldi. E in più io credo che bisogna cambiare la ripartizione della spesa sociale, quindi è su due livelli: spendere meglio quello che già normalmente è riservato a questi settori, è riservato allo Stato sociale, ma aumentare la spesa sociale.
Senta, ma lei che cosa taglierebbe? Perché diceva di ripartire meglio la spesa sociale. Ripartire meglio significa aumentare da una parte ma tagliare da qualche altra, no?
Certamente, ma infatti noi vogliamo tagliare da un'altra, su questo siamo chiarissimi. In primo luogo la spesa militare. Parliamo di spese altissime, la spesa militare va tagliata, va azzerata per quanto ci riguarda. Poi c'è il problema della
azzerata addirittura.
Sì, azzerata.
Ma azzerata anche per l'esercito italiano o magari per le missioni all'estero?
Intanto le missioni di guerra non servono a niente, servono soltanto a ridurre alla fame la gente che sta là e far guadagnare qualcosa in più a quelli che vendono le armi e a quelli che vanno a farle queste missioni. Quindi le missioni non servono a nessuno, se non a questa cosa qui, a far diventare ancora più potenti i dittatori dei vari stati dove si vanno a fare e a mettere qualcosa, i soldi, nelle tasche di chi commercia in armi. Non c'è soltanto questo, c'è anche una migliore spesa che si può fare da tanti punti di vista. Io penso alle carceri italiane, dove il 90% della spesa è fatta per gli agenti di sicurezza e poi non ci sono mediatori culturali, non ci sono persone che fanno formazione. E poi c'è il problema della evasione fiscale, di cui tutti parlano ma su cui nessuno vuole intervenire. Lei prima mi citava una statistica, una classifica, gliene cito una anch'io. La Ca' Foscari neanche un mese fa, in uno studio condotto per il Senato della Repubblica, dice che ci sono 130 miliardi nascosti al fisco in Italia, e in Italia abbiamo una ricchezza privata enorme di 8 mila miliardi di euro. Penso che da qui qualcosina si può prendere per far andare bene la gente a scuola e farla curare, no?
Torniamo un attimo sull'immigrazione. Secondo lei i flussi vanno in qualche modo regolati o no? Cioè chi è che deve poter entrare in Italia e in Europa? Solamente i rifugiati politici o anche i migranti economici?
Intanto mi faccia dire che se io fossi in Minniti dopo gli accordi con la Libia non riuscirei a dormire la notte, perché noi stiamo condannando delle persone a morire, a essere torturate nelle carceri libiche. Il discorso della separazione tra migranti economici e migranti che possono richiedere l'asilo è, come dire, una divisione che viene falsata. Di fatto in Italia migranti economici non ce ne possono essere, perché per le leggi che ci sono in Italia sei già clandestino, ed è per questo che le richieste d'asilo sono così aumentate. Per quanto mi riguarda il problema è complessivo, vanno aperti corridoi umanitari e non si può pensare di non far entrare persone che nel loro paese o muoiono di fame o muoiono per la guerra. Quindi sì, vanno aperti corridoi e le persone vanno fatte entrare. Le risorse ci sono. C'è però una propaganda enorme dall'altra parte che invece ci racconta che questa gente ci viene a levare il pane dalla bocca. Io credo e ribadisco che non sono loro che ci hanno tolto il pane dalla bocca in questi anni.
Allora ringraziamo Viola Carofalo per essere stata con noi, capo politico di Potere al Popolo. Grazie Carofalo.
Grazie.
Grazie a
bocca al lupo per la campagna elettorale.
Grazie.
Grazie.
Ciao.